L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus APS presenta Libro Parlato Novità, mensile gratuito per gli iscritti al Servizio Nazionale del Libro Parlato. Anno 22esimo, numero 11, novembre 2022. Registrazione Tribunale di Roma numero 135 del 2001.
Direzione, redazione e amministrazione, via Borgognona 38, 00187 Roma. Telefono 06 699 881. Fax 06 678 6815. Abbonamento annuo gratuito. Direttore responsabile Mario Barbuto. Consulente editoriale Vincenzo Massa. Comitato stampa Mario Barbuto, Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Renato Boscarino, Nunziante Esposito, Vincenzo Massa, Alfio Pulvirenti. Responsabile di produzione Francesco Piscitiello. Email stampasonora@uici.it. lp@uici.it. Sito internet www.uicechi.it. Duplicazione
a cura dell'ufficio stampa.
La rivista usufruisce dei contributi a sostegno dell'editoria speciale periodica per non vedenti ed ipovedenti, ai sensi del decreto legge 23 ottobre 1996, numero 542, convertito in legge 649 del 23 dicembre 1996. Decreto ministeriale del 15 maggio 2017.
In questo numero 2. Libri in lavorazione. Dalla traccia 3 alla traccia 27. Recensioni di alcuni nuovi libri disponibili per gli utenti. Riportiamo di seguito alcuni titoli con relativi autori e generi di alcune opere in lavorazione presso i nostri studi di registrazione. Lucinda Riley, Delitti a Fleet House, traduzione di Leonardo Taiuti. Genere, romanzo giallo, poliziesco, noir, thriller. Antonio Scurati, M. Gli ultimi giorni dell'Europa. Genere, romanzo storico. Thomas Snegaroff, Il pianista di Hitler. Genere, romanzo storico. Sally Rooney, Dove sei, mondo bello. Genere, romanzo. Carolina Capria, Mariella Martucci. Femmina non è una parolaccia. Illustrato da Carlotta Scalabrini. Genere, libri per ragazzi. Kathleen Shine, La lettera d'amore. Genere, romanzo. Recensioni di alcuni libri disponibili per gli utenti. Numero catalogo 95351. Durata 525 minuti. Jennifer Robson, Quando scende la notte. Editore HarperCollins. Genere romanzo. Lettore Tatiana Bassetti.
Terrore e speranza. Amore e sacrificio. Un romanzo ispirato a una storia vera. Venezia, 1943. Antonia Mazin è la figlia del più rinomato medico della città. Il suo sogno è riuscire un giorno a seguire le orme del padre, ma per gli ebrei italiani la situazione si fa di ora in ora più difficile e pericolosa. I nazisti hanno occupato gran parte del paese e il rischio di essere imprigionati e deportati è sempre più concreto. Per Antonia ormai l'unica speranza di sopravvivere è lasciare la città e i genitori, cambiare nome e rifugiarsi in campagna insieme a un uomo che conosce appena, Niccolò Gerardi. Nico studiava per diventare prete prima che le circostanze lo costringessero a lasciare il seminario, ma un idealista dell'animo puro come lui non può assistere passivamente a ciò che fascisti e nazisti stanno facendo. E per portare Nina al sicuro, nella fattoria della sua famiglia, accetta di fingere che lei sia la sua sposa. Ma la vita in campagna non è semplice per una ragazza di città come Nina, che sognava di diventare medico come suo padre. I vicini faticano ad accettare quella sconosciuta dolce e istruita, e quel che è peggio, la loro diffidenza è condivisa da un ufficiale nazista che nutre sentimenti di vendetta nei confronti di Nico. Per i due giovani, il passo dalla finzione alla realtà è breve, i loro sentimenti diventano a poco più profondi e i due ragazzi si scoprono innamorati. E iniziano a temere che prima o poi qualcosa o qualcuno finirà per separarli. Dopo il successo delle ricamatrici della regina, Jennifer Robson ci regala un nuovo romanzo storico, ispirato a una vicenda realmente accaduta, in cui i giorni più bui della Seconda Guerra Mondiale in Italia fanno da sfondo a una commovente storia personale e sentimentale. Jennifer Robson, J-E-N-N-I-F-E-R, R-O-B-S-O-N. Laureata in economia e storia sociale dell'Inghilterra al St. Anthony's College dell'Università di Oxford, con i suoi romanzi è spesso ai primi posti nelle classifiche di USA Today e di Globe and Mail Toronto. Vive a Toronto con il marito e i figli. Con HarperCollins ha pubblicato Le ricamatrici della regina.
Numero catalogo 95351. Numero catalogo 95352. Durata 1786 minuti. Gabriele Tergit, Lieffinger. Traduzione di Isabella Amico, di Main e Marina Pugliano. Editore Einaudi. Genere romanzo storico. Lettore Vanessa Dezzi.
Dai radiosi anni della Germania di Bismarck a quelli devastanti della Seconda Guerra Mondiale, la famiglia Effinger attraversa quasi un secolo di storia e turbolenze nel cuore pulsante dell'Europa. Gli amori, le sofferenze, le rivoluzioni politiche, ma anche gli arredi, gli abiti da sera, i caffè, i teatri. Gabriele Tergit, in un trionfo di voci e immagini minuziose, racconta il perduto mondo ebraico berlinese. La saga degli Effinger ha inizio con Paul e Karl, figli del capostipite Matthias, orologiaio a Kragsheim, che da un piccolo paese si dirigono alla volta della Berlino cosmopolita per cercare fortuna. Ambiziosi e irrequieti, mecenati talentuosi e sensibili, ardenti patrioti e prussiani, in poco tempo gli Effinger riescono a guadagnarsi la fama di abilissimi imprenditori e a diventare una delle famiglie più importanti della città, Ma dopo la Prima Guerra Mondiale, le loro certezze borghesi cominciano a sgretolarsi e piano piano anche le loro splendide feste non possono più nascondere l'antisemitismo sempre più dilagante e brutale. Un classico in corso di pubblicazione in tutto il mondo, prima edizione italiana. Gabriele Tergit, G A B R I E L E T E R G I T 1894-1982, pseudonimo di Elise Hirschman. È stata una scrittrice e giornalista nota inizialmente per i suoi reportage su temi di tipo giudiziario per il Berliner Tageblatt. Dopo aver ottenuto la fama con il suo primo romanzo, Casebier e Robert den Kurfürstendamm, la sua carriera di scrittrice fu interrotta quando i nazisti salirono al potere nel 1933. Fuggì in Cecoslovacchia, poi in Palestina e infine a Londra. Dopo la guerra, la sua opera è stata in gran parte dimenticata dal pubblico, ma i suoi lavori, rimasti a lungo sconosciuti, sono tornati alla ribalta a partire dalla fine degli anni 70.
Numero catalogo 95352. Numero catalogo 95353. 621 minuti. Jonathan Kaufman, Gli ultimi re di Shanghai. La straordinaria storia di due dinastie ebree dalle guerre dell'oppio alla Cina dei nostri giorni. Editore Treccani. Genere storia. Lettore Gianluca Pagliotti.
Shanghai, anni 30 del secolo scorso. Mentre il mondo sprofonda nella Grande Depressione, migliaia di turisti sbarcano da scintillanti transatlantici alla scoperta di una città elegante, industriosa, sofisticata, cosmopolita, che vanta grattacieli e uno skyline paragonabili a quelli di Chicago. Il Cathay Hotel, sul famoso lungomare, è uno dei più glamour al mondo e ospita celebrità del calibro di Charlie Chaplin e Wallis Simpson. Il merito di tanta stupefacente modernità è soprattutto di due famiglie ebree che, rivali in ricchezza e potere, hanno prosperato in Cina fin dal primo Ottocento, formando generazioni di cinesi al capitalismo globale. I Sassoon e i Kadoori, entrambe originarie di Baghdad, sono rimaste al vertice degli affari del paese per ben oltre un secolo, iniziando a fare profitti con le guerre dell'oppio, sopravvivendo all'occupazione giapponese, corteggiando Chiang Kai-shek, resistendo fino all'ultimo per salvare i propri imperi dalla rivoluzione comunista. Al culmine della Seconda Guerra Mondiale si sono unite per salvare 18.000 rifugiati ebrei in fuga dal nazismo. Gli sfarzosi edifici che hanno costruito e le floride attività che hanno avviato continuano a definire Shanghai e Hong Kong fino ai nostri giorni. Di questi protagonisti del boom economico che ha aperto la Cina al mondo, Jonathan Kaufman ricostruisce la storia troppo a lungo ignorata, fatta di ambizioni, rivalità, intrighi politici e audacia. Jonathan Kaufman, J-O-N-A-T-H-A-N, K-A-U-F-M-A-N, giornalista, vincitore del premio Pulitzer, è direttore della scuola di giornalismo della Northeastern University di Boston. Per 30 anni ha raccontato la Cina ai lettori americani, prima del Boston Globe, poi del Wall Street Journal, infine per Bloomberg News. Ha pubblicato Broken Alliance, The Turbulent Times Between Blacks and Jews in America, 1988, vincitore del National Jewish Book Award, e A Hole in the Earth of the World, Being Jewish in Eastern Europe, 1997.
Numero catalogo 95353. Numero catalogo 95354. 334 minuti. Jean-Jacques Rousseau, Il contratto sociale. Editore Feltrinelli. Genere filosofia. Lettore Gianluca Pagliotti.
Le opere fondamentali del pensiero filosofico di tutti i tempi, in edizione economica, contesto a fronte e nuovi apparati didattici, le traduzioni che hanno definito il linguaggio filosofico italiano del Novecento. Introduzione di Tito Magri. 1. Hobbes, Locke, Rousseau e il contrattualismo. Il contratto sociale è il culmine di un secolo di riflessioni e dibattiti intorno a due idee fondamentali per la filosofia politica moderna. La prima è l'individualismo politico. La volontà degli individui deve essere la fonte ultima della legittimità del potere politico. La seconda è il contrattualismo. Le istituzioni politiche vanno valutate in base alla loro genesi ideale, nell'accordo razionale di uomini indipendenti. Le istituzioni legittime sono quelle che sarebbero create dagli individui, con il loro consenso libero e razionale. Il concetto normativo di contratto si incontra nei più diversi contesti teorici. Si pensi all'uso che ne fanno Thomas Hobbes e John Locke, o fra i nostri contemporanei John Rawls e David Gautier. Le diverse forme di contrattualismo dipendono dalle diverse interpretazioni di due aspetti principali del concetto di contratto: la situazione di partenza in cui sono collocati gli individui, lo stato di natura e le regole secondo cui si accordano il contratto vero e proprio. Semplificando molto, possiamo distinguere in questa prospettiva un contrattualismo hobbesiano ed uno lockeano. Nel contrattualismo hobbesiano, gli individui sono collocati in un'interazione non regolata socialmente, uguaglianza di forze, moralmente, diritto a tutte le cose e politicamente nessun potere comune.
Numero catalogo 95354. Numero catalogo 95356. 444 minuti. Luigi Nacci, Non mancherò la strada. Che cosa può insegnarci il cammino? Editore La Terza. Genere romanzo. Lettore Gianluca Pagliotti.
Ci sono estati chiuse come scatole, sigillate. Sono estati che trascorri in una stanza, in ufficio, o su un letto d'ospedale, in una cella, in uno spazio delimitato da pareti che ti sono ostili. A volte è il lavoro che ti costringe alla clausura, altre volte è la malattia, tua o di un tuo caro, oppure la necessità di concentrarti per originare un'opera, o è la depressione che ti impedisce di uscire. Sei rinchiuso in un buio che non se ne va nemmeno quando spalanchi le finestre. Sei al centro della stanza, ma è come se non ci fossi. Capitano estati così. È da quel buio che nasce il desiderio incontenibile del cammino. Non è desiderio di andare in ferie dopo un anno di lavoro. Chi è al centro del buio non ha bisogno di ferie, non sa che farsene, né di spiagge, di hotel, di baite, di centri storici, di musei. Chi sta in quel buio vuole di più. Vuole solamente una cosa, il cammino. Luigi Nacci, originale cantore della viandanza, della vita come cammino, si interroga sul valore che ha in questi tempi concitati e iperconnessi la pratica ancestrale e stravolgente del viaggio a piedi. Luigi Nacci, nato nel 1978 a Trieste, è poeta e scrittore. La viandanza, parola che ha messo al centro della sua ricerca di uomo e autore, è per lui un modo di tenere insieme la parte sedentaria e quella nomade. È insegnante, giornalista, guida ambientale escursionistica e per ediciclo dirige la collana La Biblioteca del Viandante. Dopo alcuni volumi diversi, ha pubblicato in prosa Alzati e cammina, ediciclo 2014, Viandanza, la terza 2016, e Trieste selvatica, la terza 2019. Esplora a piedi i margini a est e a ovest d'Europa. Ama andare fuori sentiero.
Numero catalogo 95356. Numero catalogo 95357. 627 minuti. Patricia Highsmith. Acque profonde. Editore La nave di Teseo. Genere romanzo giallo, poliziesco, noir, thriller. Lettore Monica Salinelli.
Victor Van Allen ha 36 anni, possiede una casa editrice di prestigio, ha una buona rendita ed è stimato e rispettato dai concittadini di Little Wesley nel Massachusetts, dove vive con la moglie Melinda e la figlia Margherita. La sua vita sembra quasi perfetta, ma in realtà il rapporto con Melinda è in crisi da tempo e pur di evitare il divorzio sono giunti a un accordo che permette un precario equilibrio. Melinda può avere degli amanti, ma non deve abbandonare il tetto coniugale. Vic, in società, si mostra sempre molto tollerante con la moglie, anche per non venire meno alla sua fama di uomo liberale e razionale. Nonostante gli atteggiamenti di facciata, però, non è esente dalla gelosia e a una festa cerca di allontanare l'ultimo amante di Melinda, raccontandogli di essere un assassino. Quello che era nato come uno scherzo si dimostrerà carico di conseguenze quando la bugia diventerà reale e Vic non riuscirà più a frenare i suoi istinti. Un viaggio nei meccanismi più reconditi dell'inconscio che svela come, talvolta, l'autocontrollo sia solo la più infida delle nevrosi, capace di mutare un uomo apparentemente tranquillo in un omicida. Patricia Highsmith, Patricia Highsmith è nata a Fort Worth in Texas nel 1921. Ha trascorso la maggior parte della sua vita in Francia e Svizzera, dove è morta nel 1995. Nel 1995 compare il suo personaggio più famoso, Tom Ripley, protagonista della fortunata serie Il talento di Mr. Ripley, Il sepolto vivo, L'amico americano, Il ragazzo di Tom Ripley e Ripley sott'acqua, che ha ispirato grandi registi da Wim Wenders, L'amico americano, a Anthony Minghella, Il talento di Mr. Ripley, e Liliana Cavani, Il gioco di Ripley. Nel 1963 Patricia Highsmith si trasferisce definitivamente in Europa, dove da sempre i suoi libri ricevono un'accoglienza entusiasta. Tra i suoi romanzi e le sue raccolte di racconti ricordiamo Gioco per la vita, Quella dolce follia, Il grido della civetta, Urla d'amore, Piccoli racconti di misoginia, Delitti bestiali, Il diario di Edith, La follia delle sirene. Tutta la sua opera è in corso di pubblicazione in una nuova edizione presso La nave di Teseo.
Numero catalogo 95357. Numero catalogo 95358. 606 minuti. Silvia Truzzi, Il cielo sbagliato. Editore Longanesi. Genere romanzo storico. Lettore Cristiana Castelli.
Mantova, 1918. Nel giorno dell'armistizio della Grande Guerra, due bambine vengono al mondo a poche ore di distanza. Dora, in una poverissima casa vicino al Lungo Lago, già orfana perché sua madre muore di parto e suo padre è un soldato disperso. Qualche ora dopo nasce Irene, l'ultimo genita dei marchesi Cavriani, famiglia dell'antica nobiltà cittadina. Le due bambine crescono, una tra la fame e la miseria dei vicoli, l'altra negli agi del palazzo che porta il nome della sua famiglia, e si incontrano ogni domenica sul sagrato di Sant'Andrea. Dora chiede l'elemosina e nella sua mano la piccola Irene deposita un soldo e un sorriso di solidarietà e compassione. Gli anni passano e mentre il fascismo si fa regime e insanguina le strade della città, due vite destinate a rimanere separate da un'insormontabile differenza di classe si incrociano di nuovo. La sorte che ha portato Dora nella casa borghese della famiglia Benedini, dove è stata accolta e ha ricevuto un'istruzione, le ha fatto dono di una bellezza fuori del comune che fa girare la testa agli uomini. Tra loro c'è anche il timido Eugenio, figlio dei ricchissimi Arrivabene e cognato di Irene. Sfidando l'ostilità delle famiglie, Dora si fidanza in segreto con Eugenio, ma il bel mondo che comincia a spalancarsi davanti ai suoi occhi ha in serbo per lei sorprese. In una girandola di splendidi vestiti, ricevimenti e intrighi, Dora dovrà difendere tutto ciò che ha conquistato con tanta fatica. Con il ritmo narrativo di un grande romanzo storico, Il cielo sbagliato è un emozionante affresco sul desiderio di emancipazione e sul prezzo da pagare per varcare la porta di un mondo che una bimba con i vestiti strappati non avrebbe mai immaginato di sfiorare. Silvia Truzzi, giornalista, è nata a Mantova e vive a Milano. Laureata in giurisprudenza, lavora al Fatto Quotidiano dalla sua fondazione nel 2009. Ha vinto il premio giornalistico internazionale Santa Margherita Ligure per la cultura nel 2011 e il premio Satira Politica Forte dei Marmi, sezione giornalismo, nel 2013. Nel 2016 ha pubblicato Perché no? Con Marco Travaglio e nel 2019 C'era una volta la sinistra con Antonio Padellaro. Con Longanesi ha pubblicato Un paese ci vuole, 16 grandi italiani si raccontano, 2015, e il romanzo Fai piano quando torni, 2018.
Numero catalogo 95358. Numero catalogo 95375. 332 minuti. Elisabeth Acevedo, Poetix. Editore Sperling & Kufer. Genere libri per ragazzi. Lettore Veronica Bernini.
C'è potere nella parola. Avere 15 anni non è mai facile. Men che meno se hai un corpo dalle curve prorompenti che non passa inosservato e che sembra raccontare tutto di te prima ancora che tu apra bocca. Xiomara se ne rende conto in fretta mentre cammina per le strade di Harlem, inseguita da fischi e commenti lascivi. Perciò impara a difendersi come può, con la lingua tagliente e i pugni levati. Non si concede mai di abbassare la guardia, se non quando appunta i suoi pensieri su un quaderno con la copertina di pelle, in cui scrive d'amore, di passione, del difficile rapporto con la madre, tradizionalista e molto religiosa, che mai e poi mai deve venire a conoscenza dei suoi tumulti interiori, dei suoi desideri più reconditi, e che la metterebbe in punizione se venisse a sapere che la figlia si è iscritta al club di Poetry Slam della scuola, dove ha la possibilità di interpretare le sue poesie. Xiomara è consapevole di rischiare grosso, ma una volta assaporata la libertà di raccontare ad alta voce il suo mondo, come può accettare di tornare al silenzio? Poetics è un vero e proprio caso editoriale. Tradotto in 15 lingue, ha scalato le classifiche internazionali e vinto numerosi premi, tra cui il prestigioso National Book Award. Con questo esordio, Elizabeth Acevedo si è imposta come un'autentica rivelazione, capace di dare voce a chi non ne ha e di affrontare con uno stile unico tematiche femminili, sociali e culturali di portata universale. Elizabeth Acevedo, Elizabeth Acevedo, è un'autrice americana di origini dominicane, pluripremiata e bestseller del New York Times. Si è laureata in arti performative alla George Washington University e in scrittura creativa all'Università del Maryland. È una campionessa di Poetry Slam e vive a Washington DC con il compagno.
Numero catalogo 95375. Numero catalogo 95376. 116 minuti. Isabella Martilai. Perché sei un ragazzo fantastico. Storie che ti accompagnano sul coraggio, la fiducia in se stessi e i talenti inesplorati che si trovano dentro di te. Editore Independently Published. Genere libri per ragazzi. Lettore Donatella Valgonio.
Storie che ti accompagnano sul coraggio, la fiducia in se stessi e i talenti inesplorati che si trovano dentro di te. Un libro per i bambini, per i ragazzi e anche per gli adulti di tutte le età, che aiuta a comprendere alcuni passaggi della vita che risultano fondamentali nella crescita di ogni individuo. Per diventare adulti dobbiamo necessariamente scontrarci con le paure, le emozioni negative e le delusioni e trasformarle in occasioni di crescita e di consapevolezza. Non tutti cresciamo alla stessa velocità. Alcuni di noi si trovano ad affrontare le proprie paure prima di altri e la crescita dovrebbe essere sempre arricchita da esempi positivi che possano guidare i ragazzi nelle scelte. Questo libro propone 10 brevi storie pensate per accompagnare e ispirare i giovani ragazzi nelle più frequenti difficoltà che la vita offre alla loro età. Pensare che da piccoli i problemi siano minori è sbagliato. I bambini e i ragazzi devono elaborare una serie di traumi nel corso della loro crescita per diventare adulti maturi e consapevoli. Queste storie, arricchite con simpatiche immagini, proiettano i giovani ragazzi nei problemi della vita quotidiana e offrono soluzioni pratiche per superare gli ostacoli tipici della loro età. Paure, gelosie, ansie, senso di inadeguatezza e mancanza di autostima, favorendo il loro percorso di crescita. La crescita di ogni persona non è automatica, ma è un lungo e faticoso percorso che inizia con un semplice passo. Prefazione. Finalmente sei arrivato. Eccoti. Ti aspettavo da tanto di incontrarti. Sì, parlo proprio con te. Ti è mai capitato di pensare che sarebbe bello avere qualcosa di speciale? Qualcosa che ti rende unico e diverso da tutti gli altri? Sto per rivelarti un segreto. Tu sei speciale per davvero. Forse hai sempre pensato di essere una persona qualunque. Tutti lo pensiamo all'inizio. Ma è crescendo che scopriamo tutta la nostra magia. Ognuno di noi ha dei talenti e delle meraviglie che si svelano e fioriscono durante questo straordinario percorso che è la vita. E tu, che sei proprio all'inizio della tua strada, devi ancora scoprire tutto il tuo potenziale.
Numero catalogo 95376. Numero catalogo 95377, 464 minuti. Benedetta Bonfiglioli, Senza una buona ragione. Editore Pelle d'Oca. Genere libri per ragazzi. Lettore Veronica Bernini.
Bianca ha una vita semplice, pochi amici veri, la scuola troppo difficile che affronta con determinazione e la famiglia, imperfetta come tutte. È cresciuta con Carlo, il fratello maggiore, nell'assenza sistematica dei suoi genitori impegnati al lavoro. Poi Carlo si trasferisce a Parigi per studiare e lascia la sua fidanzata storica, la bellissima Greta, che frequenta la stessa classe di Bianca. Da questo momento Bianca diventa vittima di piccoli incidenti e di cattiverie, dapprima quasi insignificanti, poi sempre più seri. Dietro ognuno di essi sembra esserci Greta. Bianca sprofonda piano piano in un abisso. Quando sembra non avere più via d'uscita, Bianca troverà la verità oscura e sorprendente dietro la sua caduta. Benedetta Bonfiglioli è un'appassionata di thriller. Insegna letteratura inglese alla scuola superiore e legge e valuta libri o manoscritti per una grande casa editrice. Ama leggere e scrivere letteratura young adult perché al liceo ha incontrato quasi tutte le cose e le persone che le hanno cambiato la vita. Dal 2012 ha pubblicato 5 romanzi per ragazzi per diverse case editrici e ha tanti progetti nuovi in corso. Quando è in cerca di idee nuove, corre.
Numero catalogo 95377. Numero catalogo 95395, 1295 minuti. Oriana Fallaci, Intervista con il potere. Editore Rizzoli. Genere inchieste, interviste. Lettore Alessandra Baldis.
Perché ormai l'ho capita la vita e sono una persona lacerata dai dubbi che vengono a capirla. Non è consolante capire la vita, anzi è terrificante. Significa perdere riferimenti cui ci si appoggiava prima di capirla. Il bene e il male, il vero e il falso, il giusto e l'ingiusto. Quando la vita era mistero, quindi ricerca, quei riferimenti costituivano certezze, che permettevano di prendere una strada senza esitare ed esprimere giudizi precisi. Quando invece ti accorgi che il bene e il male sono punti di vista come il vero e il falso, il giusto e l'ingiusto, ogni strada ti appare incerta e ogni giudizio arbitrario. Ti senti sicuro solo dei tuoi dubbi e della tua solitudine. Oriana Fallaci. Nel 1974 Oriana Fallaci pubblica Intervista con la storia. È un libro che fa epoca. Viene tradotto nel mondo, studiato nelle università, continuamente ristampato. Con quelle interviste Oriana ci consegna una indimenticabile galleria di protagonisti internazionali del suo tempo, statisti di governo e di opposizione, leader democratici e dittatori, pacifisti, umanitari e guerrieri, capi spirituali, ideologi, uomini d'azione. La storia mondiale si fa umana, concreta, animata da personaggi in carne ed ossa, messi a nudo nelle loro storie private, nelle loro sofferenze, nei loro sogni, nei loro vizi, nelle loro debolezze, qualche volta perfino nella loro irritante mediocrità.
Numero catalogo 95395. Numero catalogo 95396. 448 minuti. Antonella Sbuels. Questa notte non torno. Editore Feltrinelli. Genere libri per ragazzi. Lettore Alessandra Baldis.
Alla fine mi esce una domanda tosta. La vita per te in 10 parole. La vita è quello che ti capita mentre cerchi altro, scandisce Sofia. 10 esatte, wow, niente male. E a un tratto mi sento felice, potente, padrone del mondo. Antonella Sbuels vive a Udine, dove è nata. Le sue opere di poesia e narrativa, tradotte in più lingue, hanno ricevuto numerosi premi. L'ultimo fra i suoi romanzi, editi principalmente da Frassinelli e dall'editrice universitaria Forum, è La ragazza di Chagall. Universitaria Forum 2018. Premio Fiuggi Storia. Rosa finalista Premio Viareggio. Segnalazione Premio Campiello. Premi Raffaele Crovi e Raccontami la storia. Conduce laboratori di scrittura creativa con ragazzi e ragazze e collabora con il Messaggero Veneto. Insegna da molti anni e le piace ancora. Questa notte non torno intreccia le vite di due adolescenti, Mattia e Aziz, giunto in una piccola città italiana da Kabul dopo un pericoloso viaggio attraverso la rotta balcanica. I loro destini si incrociano nel corso di una lunga notte, capace di sovvertire in poche ore l'esistenza di due ragazzi affamati di futuro e verità. Un incidente notturno, un branco senza nome, una fuga nel cuore di una città a tratti amica e a tratti insidiosa, un nascondiglio di fortuna nel sotterraneo di una grande scuola. In un ritmo via via più incalzante, le vite di Mattia e di Aziz convergeranno in un finale a sorpresa, in cui nulla è scontato, a partire dall'identità dei suoi protagonisti. Un romanzo a due voci sulla fatica di crescere in un mondo complesso, dove l'unica forma di resistenza è la forza dei sentimenti, l'amicizia, l'empatia, la solidarietà, l'amore. In un'unica parola, l'umanità.
Numero catalogo 95396. Numero catalogo 95415. 241 minuti. Anne Coens. Sono Vincent e non ho paura. Età di lettura da 10 anni. Editore Camelo Zampa. Genere libri per ragazzi. Lettore Ivano Bini.
Vincent conosce a memoria il manuale di sopravvivenza e ha un kit per cavarsela in ogni situazione. Sopravvivere è la sua specialità. Non ha molta scelta, perché ogni giorno a scuola sopravvivere è la sua missione, da quando Dylan e gli altri l'hanno preso di mira. E adesso c'è pure il campo scuola. Vincent si aspetta il peggio e si prepara ogni possibilità. Poi una nuova compagna si unisce alla sua classe e questo cambia tutto. Il commovente ritratto di un ragazzino solitario, ma pieno di coraggio, e di una ragazzina anticonformista che non ama le regole. È buio. Così buio che non riesco nemmeno a vedermi. Sono da qualche parte in mezzo a un bosco, seduto per terra su delle pietre fredde. Il bosco è pieno di rumori. Vicino a me sento scorrere dell'acqua, un fruscio, dei rami che si spezzano, il vento che si avvicina da molto lontano sopra le cime degli alberi, sempre più vicino, sempre più forte, poi si abbatte su di me come un'onda che si rovescia nella mareggiata. Poco dopo sento un grido, forse di un uccello o di una volpe. Ascolto tutti i rumori con le orecchie tese. Attendo, vigile, pronto a saltare di nuovo su e ricominciare a correre. Anche se non ho idea di dove andare. Respiro come se fosse rimasto troppo a lungo sott'acqua e mi sembra di avere male da qualche parte. Contro ogni buon senso do un'occhiata in giro. Se c'è gente nei dintorni, spero che ci vedano poco quanto me. In lontananza sento di nuovo il vento che fa un respiro profondo e un attimo dopo mi soffia addosso. Durante la mia fuga fino a qui, sono inciampato su dei rami e caduto in delle buche.
Numero catalogo 95415. Numero catalogo 95418. 915 minuti. Maso de la Roche. Il gioco della vita. Editore Fazzi. Genere romanzo. Lettore Cristiana Castelli.
È trascorso un anno da quando abbiamo lasciato la turbolenta Gialna. Eden è scomparso e non si hanno più notizie di lui. Alain è tornata a New York. Pheasant ha avuto un figlio da Pierce e lo ha chiamato Maurice, come suo padre. Ritroviamo la famiglia riunita attorno al tavolo davanti a un invitante soufflé al formaggio e una bottiglia di rum di quelle buone per gli uomini. Manca solo Adeline. La nonna ormai passa la maggior parte del tempo a letto. Quello stesso letto che è stato testimone di concepimenti, nascite e addii e che ora sembra attendere un commiato. Difficile credere che la complicata trama tessuta da Adeline nelle stanze di Gialna possa squarciarsi, ma una preoccupazione domina su tutte. A chi andrà l'eredità? Per tenere tutti in pugno, la furbissima nonna ha dichiarato che sarà destinata a una sola persona. Così, fra gelosie e sospetti reciproci, scatta la rincorsa all'ingente patrimonio. Finirà forse nelle mani di Renny, per cui tutte le donne, nonna compresa, perdono la testa, o il fortunato sarà Nicholas, il più anziano, il figlio preferito, o l'adorabile piccolo Wakefield. Nel frattempo, il giovane Finch ha ben altro a cui pensare e coltiva in gran segreto la sua passione per le arti, nell'attesa di entrare finalmente a far parte del gruppo degli uomini White Oak, mentre Rennie non riesce a dimenticare l'affascinante Alain, che tornerà a rimescolare le carte. Il gioco della vita è il secondo capitolo della saga di Gialna, una saga familiare amatissima che, a partire dagli anni venti, conquistò generazioni di lettori con 11 milioni di copie vendute e centinaia di edizioni in tutto il mondo, seconda solo a Via col vento fra i bestseller all'epoca della prima uscita. Mazo de la Roche, MAZODELARROCHE, 1879-1961. È stata una delle più importanti e prolifiche scrittrici del XX secolo, un'icona della letteratura canadese. Cresciuta leggendo Lewis Carroll, che ha plasmato la sua immaginazione, divenne famosa a livello internazionale grazie alla pubblicazione di Gialna nel 1927 e fu la prima donna a vincere il prestigioso Atlantic Monthly Prize, che al tempo ammontava a $10,000. Ma mentre quasi tutti conoscevano i suoi libri, nessuno sapeva nulla della sua vita privata, che rimase sempre avvolta in un fitto mistero. Con l'aumentare della sua popolarità, aumentava anche il suo desiderio di riservatezza, tanto da farle costruire una figura pubblica fittizia. Visse quasi tutta la vita insieme a Caroline Clement, che ufficialmente aveva adottato come sorella, convivenza che allora era chiamata Boston Marriage. Insieme adottarono due bambini, una figura tanto misteriosa e controversa da ispirare un film sulla sua vita, The Mystery of Mazo de la Roche. Fazzi Editore ha pubblicato Gialna, il primo volume della saga, nel 2019.
Numero catalogo 95418. Numero catalogo 95419. 613 minuti. Philippe Amar. Ho soffiato il mio desiderio fino al cielo. Traduzione di Sara Arena. Editore Gerzanti. Genere romanzo. Lettore Tatiana Bassetti.
C'è un desiderio che accomuna tutti i bambini del mondo: avere una mamma e un papà. È così anche per Victor, che vorrebbe capire se quella sensazione è diversa dall'affetto che gli ha regalato l'anziana Tati, da cui è stato allevato come un figlio. Adesso che non può più occuparsi di lui, l'intraprendente dodicenne decide che a trovare una mamma ci penserà da solo. Ha già un'idea in testa. È convinto che Lily, la pasticcera che incrocia per strada ogni mattina, abbia tutte le qualità per essere quella giusta. Uno sguardo dolce e generoso, un sorriso aperto che promette calore e fiducia e la passione per la cucina, con cui assecondare la sua insaziabile golosità. Victor è al settimo cielo. Non avrebbe potuto trovare candidata migliore. Il problema è che non ha messo in conto un possibile rifiuto da parte di Lily. Pur restando affascinata dall'entusiasmo di Victor, la giovane pasticcera non ha nessuna intenzione di fargli da madre, almeno finché non avrà fatto ordine nella sua vita, cui manca il solido fondamento dato da poche e semplici certezze. L'amore, la maternità, la stabilità lavorativa restano per lei un orizzonte a cui tendere, a patto che trovi il coraggio di dare retta alla voce del passato da cui continua a essere tormentata. Nel frattempo, Victor non ci pensa nemmeno ad arrendersi e stare a guardare. Giorno dopo giorno, si impegna a escogitare stratagemmi e rocambolesche imboscate per intrappolare e conquistare Lily, perché nessuno meglio di lui sa che è il cuore a scegliere la persona capace di regalarci la felicità. Dalla sua apparizione sugli scaffali delle librerie, «Ho soffiato il mio desiderio fino al cielo» si è imposto come esordio dell'anno. Critici e lettori sono rimasti ammaliati dalla storia del piccolo Victor, dando il via a un passaparola che ha convinto la regista Michelle Laroque a trarne un film già in produzione. Philippe Amar ci insegna un romanzo delicato e toccante sull'importanza di non dare mai nulla per scontato, perché quando perdiamo di vista le cose importanti rischiamo di smarrire anche noi stessi. Philippe Amar, PHILIPPEAMAR, ha lavorato come giornalista e sceneggiatore per numerosi film e serie TV francesi. Ho soffiato il mio desiderio fino al cielo e il suo romanzo d'esordio.
Numero catalogo 95419. Numero catalogo 95421. 157 minuti. Agatha Christie, Il segreto di Grimshaw. Editore Mondadori. Genere romanzo giallo, poliziesco, noir, thriller. Lettore Giovanni Fusilli.
Grimshaw, Devonshire, anni 50. Invece della solita caccia al tesoro, Sir George e Lady Hetty Stubbs organizzano per i loro ospiti nella tenuta di Grimshaw una caccia all'assassino. Nessuno immagina che il delitto simulato si consumerà davvero. Per fortuna era stato invitato anche Hercule Poirot. Scritto nel 1954 ma rimasto inedito per oltre 60 anni, Il segreto di Grimshaw fa rivivere le più classiche atmosfere della campagna inglese in una narrazione ricca di colpi di scena e di personaggi magnificamente delineati. Agatha Christie, 1890-1976, è la più famosa giallista al mondo, creatrice di Hercule Poirot e di Miss Marple.
Numero catalogo 95421. Numero catalogo 95423. 240 minuti. Mila Venturini, Due di tutto e una valigia. Editore Nottetempo. Genere romanzo. Lettore Assunta Zanon.
Mentre Sara si trova in ospedale ad attendere un verdetto, davanti ai suoi occhi sfilano la sua infanzia e quella di suo fratello Tommy, a partire da quando i genitori li hanno convocati per annunciare la loro imminente separazione. Da quel momento comincia per i bambini il calvario delle buone intenzioni. Mentre la madre piange da una parte, il padre è inesauribile dall'altra nell'inventare soluzioni che riducano il suo senso di colpa e la sua ansia per il benessere dei figli, costretti a migrare da una casa all'altra, mischiando i pigiami e le magliette, perdendo gatti e trovando imbarazzanti reggiseni. Ma i bambini non ci metteranno molto a scoprire che la situazione ha i suoi vantaggi e che due genitori in colpa possono offrire infinite possibilità di trasgressione. Così, nella più drammatica comicità, si svolge la loro vita, fino al giorno in cui Sara si trova in ospedale in una strana e imprevista compagnia. Mila Venturini ha un'eccezionale capacità di convincerci della verità dei suoi personaggi e di farci ridere di tutto, ridere letteralmente fino alle lacrime. Mila Venturini è nata e vive a Roma. Lavora come sceneggiatrice televisiva e ha pubblicato racconti su riviste e antologie. Due di tutto e una valigia è il suo primo romanzo.
Numero catalogo 95423. Numero catalogo 95436. 225 minuti. Thich Nhat Hanh, Il dono del silenzio. Editore Garzanti. Genere psicologia, psicoanalisi. Lettore Carla De Alberti.
Introduzione. Trascorriamo parecchio tempo cercando la felicità quando il mondo intorno a noi trabocca di meraviglie. Essere vivi e camminare sulla terra è un miracolo, eppure la maggior parte di noi sta correndo come se esistesse un luogo migliore in cui andare. La bellezza ci chiama ogni giorno, ogni ora, ma raramente siamo nella posizione di ascoltare. La condizione essenziale perché possiamo sentire il richiamo della bellezza e rispondervi è il silenzio. Se non abbiamo il silenzio dentro noi stessi, se la nostra mente e il nostro corpo sono colmi di rumore, non possiamo udire quel richiamo. Nella nostra testa c'è una radio accesa, la stazione radiofonica NST, Non Stop Thinking, incessante pensare. La nostra mente è piena di rumore, ecco perché non riusciamo a udire il richiamo della vita, il richiamo dell'amore. Il nostro cuore ci sta chiamando, ma non lo sentiamo, non abbiamo il tempo di ascoltarlo. La consapevolezza è la pratica che acquieta il rumore dentro di noi. Senza di essa possiamo essere distratti da diverse cose. Talvolta veniamo distratti dal rimpianto e dal dispiacere per il passato. Rivisitiamo vecchi ricordi ed esperienze solo per provare più e più volte il dolore che abbiamo già sperimentato.
Numero catalogo 95436. Numero catalogo 95448. 520 minuti. Massimo Vita, A muso duro. Autobiografia di un inguaribile sognatore. Editore Betti Editrice. Genere biografie. Lettore Edoardo Camponeschi.
Questa biografia, pensata per tanto tempo, vuole essere una rivisitazione della mia storia vista ripensando agli eventi che ho vissuto come vittima e protagonista. Tutti gli eventi raccontati sono sempre presenti nella mia mente, come se li vivessi oggi. Alcuni eventi vorrei poterli rivivere perché molto belli, mentre altri per poterli affrontare con scelte e comportamenti diversi. Indietro non si torna, ma posso e voglio guardare al futuro con ottimismo e speranza. Introduzione. Quanto sto per raccontare è tutto vero e rappresenta nei dettagli ciò che ho vissuto durante il cammino della mia vita. Vorrei qui invitare chi avrà la pazienza di leggere questi appunti a non ritenere che io mi senta in qualche modo vittima o protagonista assoluto, perché in realtà sono solo un uomo che, come capita a tutti, nella sua vita ha percorso il sentiero che gli eventi gli hanno posto davanti. Un bel giorno la mia vita è cambiata facendomi compiere un'inversione a U e mi ha condotto su sentieri belli ma non più semplici e non certo privi di ostacoli. Molta parte della mia vita è stata caratterizzata da questa seconda realtà illuminata dall'amore. Il libro ha una prima parte puramente autobiografica, mentre la seconda parte, quasi un appendice, riporta i miei scritti prodotti negli anni. Il libro è dotato di QR code con il quale si possono ascoltare tutte le sue parti.
Numero catalogo 95448. Numero catalogo 95458. 181 minuti. Enzo Garinei. 1926, io c'ero. Enzo Garinei, il protagonista del caratterista. Editore Armando Editore. Genere biografie. Lettore Gabriele Tuccimei.
L'autobiografia di un grande interprete del cinema, del teatro, della televisione italiani. Dai lontani anni 30 ad oggi, quando è ancora sulla breccia, vicino al traguardo dei 100 anni. La precoce vocazione del teatro, le vicende parallele del Teatro Sistina, le collaborazioni con tanti eccellenti interpreti del nostro spettacolo, a cominciare da Totò. E sullo sfondo le trasformazioni dell'Italia, dal bianco e nero del ventennio fascista e della guerra agli anni del Covid, passando per l'entusiasmo della ricostruzione post-bellica, la leggerezza degli anni del boom, la contestazione giovanile, le tensioni sociali e politiche. Enzo Carinei, prolifico attore teatrale, cinematografico e televisivo, ha partecipato ad oltre 100 film, diretto da grandi firme quali Zurlini, Zampa, Maselli, Mattoli, Castellano e Pipolo, esordendo nel 1949 accanto a Totò, in Totò le Mocò. In teatro ha lavorato fra gli altri con Enriquez, Ronconi, Benno Besson e ovviamente con Garinei e Giovannini, partecipando a numerose commedie musicali. Il suo ultimo ruolo in ordine di tempo è quello della voce di Dio in Aggiungi un posto a tavola, nella stagione teatrale 2021-2022. Laura De Luca, radiogiornalista, saggista, autrice e regista radiofonica, ha collaborato con Enzo Garinei conducendo insieme ad Antonello Avallone una serata d'onore a lui dedicata, Roma, Teatro dell'Angelo 2014. Nonché In faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana, remake dello storico format delle interviste impossibili da lei dirette, cui Garinei ha prestato in una puntata la sua voce e la sua brillante interpretazione. Di qui è nata la loro amicizia e l'idea di raccontare la storia di Enzo nel contesto del secolo breve, denso di grandi eventi e trasformazioni epocali.
Numero catalogo 95458. Numero catalogo 95460. 481 minuti. Giorgio Ballario. Una donna di troppo. La seconda indagine del maggiore Aldo Morosini nell'Africa orientale italiana. Le indagini del maggiore Aldo Morosini nell'Africa, volume 2. Editore Edizioni del Capricorno. Genere romanzo giallo, poliziesco, noir, thriller. Lettore Giorgio Farinetti.
1935. L'Italia e il regime fascista cercano di imporsi fra le grandi potenze internazionali per trovare un posto al sole. La guerra con Abissinia è ormai imminente, ma in Somalia, dove il generale Rodolfo Graziani sta per lanciare l'offensiva dal fronte sud, alcune morti misteriose fanno serpeggiare l'inquietudine nella popolazione e mettono a rischio l'avanzata delle truppe italiane. C'è chi immagina sabotaggi delle spie del Negus, ma si ipotizza anche l'azione di bande criminali. Le forze di polizia locali non sembrano in grado di risolvere il caso. Graziani però non ha tempo da perdere, né può permettere che questa situazione di incertezza si prolunghi. Dall'Eritrea viene inviato a investigare il maggiore Morosini. Lo accoglie un'afa oppressiva, un clima ostile, fatto di monsoni, intrighi e trame di potere. L'indagine entra tra le pieghe oscure della società coloniale che dietro la facciata di perbenismo riproduce amplificati i vizi della madrepatria. Morosini incontrerà tanti ostacoli, pochi amici e molte donne, una di troppo. Biografia. Giorgio Ballario è nato a Torino nel 1964, è giornalista e lavora alla Stampa. Ha pubblicato racconti in svariate antologie giallo-noir, per cui per Edizione del Capricorno, Porta Palazzi in noir, Il Po in noir, Montagne in noir e 7 romanzi, tra cui per Edizione del Capricorno, Il Destino dell'Avvoltoio e Torino non è Buenos Aires. con Vita spericolata di Albert Spaggiari, biografia di un famoso ladro francese degli anni 70, è stato finalista del premio Acquistoria. Fuori dal coro è una galleria di personaggi irregolari e controcorrente del Novecento e tra i fondatori di Torino Noir, sodalizio di scrittori torinesi malati di noir.
Numero catalogo 95460. Numero catalogo 95349. 500 minuti. Marcello Veneziani, La cappa per una critica del presente. Editore Marsilio. Genere sociologia. Lettore Filippo Ferretti.
Ma in che mondo viviamo? Abbiamo perso il senso del presente e non riusciamo più ad avere una visione generale della realtà. È come se fossimo sotto una cappa. Ne avverti il peso, anche se non ha fattezze e non ha confini, è ineffabile e avvolgente. La cappa occulta la bellezza, la grandezza, il simbolo, il mito, il sacro, il mondo reale. Proseguendo nella sua indagine sulle radici del nostro vivere, Marcello Veneziani si interroga sulla scomparsa della realtà, della tradizione, della natura. Ci invita a prendere coscienza di una adesione automatica al canone dominante, tra divieti, obblighi e cancellazioni veicolati da media e poteri. Tutto perde contorno, consistenza, memoria e visione, scrive l'autore. I sessi sconfinano e mutano, le differenze scolorano e si uniformano. La natura è abolita, la realtà è revocata. La nuova Inquisizione censura e corregge. Il regime di sorveglianza globale traccia e controlla la vita tramite l'emergenza e la priorità assoluta della salute. Domina il vivere a ogni costo. Ma anche il passato sparisce, tramonta ogni civiltà. Svaniscono i luoghi, compresi quelli di lavoro, in una società delocalizzata, senza territorio. La schiavitù prosegue a domicilio, con l'home working. Perdendo il mondo, ripieghi su te stesso, in un selfie permanente. La cappa favorisce il narcisismo solitario e patologico di massa. Un excursus ragionato tra le follie odierne e i tabù vigenti, un serrato esercizio di critica per vivere il presente e non subirlo, con il proposito finale di tentare un nuovo assalto al cielo per liberarlo dalla cappa. Marcello Veneziani vive tra Roma e Talamone. È autore di vari saggi di storia delle idee, filosofia civile e cultura politica, nonché di testi letterari e teatrali. Per Marsilio ha pubblicato Lettera agli italiani, 2015, che ha ispirato un format teatrale portato in tour in tutta Italia. Alla luce del mito, 2017. Imperdonabili, 2017. Edizione tascabile UE, 2021. Nostalgia degli dèi, 2019. Dispera bene, manuale di consolazione e resistenza al declino, 2020, e il romanzo La leggenda di Fiore, 2021.
Numero catalogo 95349. Numero catalogo 95346. 346 minuti. Alessandro Barbero, Poeta al comando. Editore Sellerio. Genere storia. Lettore Filippo Ferretti.
Il 12 settembre 1919, Gabriele D'Annunzio, alla testa di un gruppo di ribelli, granatieri, bersaglieri, cavalleggeri, arditi del Regio Esercito Italiano, occupa la città di Fiume. Dura poco più di un anno il governo retto dal poeta, costretto alla resa nel Natale del 1920 dal Trattato di Rapallo che Giolitti firma con il regno dei Serbi, Croati e Sloveni. Alessandro Barbero, capace come pochi di trasformare la storia in un racconto entusiasmante, descrive in questo romanzo l'incredibile impresa del poeta soldato che sogna di vivere al di sopra di ogni immaginazione, come un grande d'altri tempi. Il comandante è ritratto negli ultimi giorni della reggenza del Carnaro attraverso gli occhi di Tom Andongini, amico e segretario di D'Annunzio a Fiume. Tom, nel 1944, da Salò rievoca gli eventi vissuti in prima persona, sempre a fianco del Vate. Ed è una narrazione ironica, comprensiva, attraversata ora da ammirazione, ora dal dubbio, che tratteggia un Gabriele stanco e malinconico per la vecchiaia che avanza, eppure sempre audace, donnaiolo, sperperatore, talvolta tanto preso da se stesso da apparire quasi inconsapevole delle concrete conseguenze della sua azione. Ma è soprattutto un D'Annunzio spiazzante che da un lato nutre i primi caratteri del fascismo. Tra le file dei suoi ribelli si chiacchiera già di marciare su Roma. Dall'altro si circonda di socialisti, bolscevichi e sindacalisti. È il primo capo di Stato a riconoscere l'Unione Sovietica e a sua volta guardato in questa impresa con simpatia da Lenin. A Fiume si realizzano non solo le manie estetizzanti del Vate, ma anche, a dispetto del personaggio, politiche volte a cercare di risolvere i contrasti sociali. La Costituzione promulgata è libertaria, emancipata e anticipa molti valori della società contemporanea. Un romanzo appassionante, pubblicato per la prima volta nel 2003, in cui Barbero dipinge un D'Annunzio nei suoi piccoli atti, non ultimi quelli legati alla seduzione, che mostrano l'umanità più fragile di Gabriele. Prima che scada il suo tempo a Fiume, non restino impuniti alcuni feroci sfruttatori di donne. Con una scrittura in grado di strappare un sorriso per le irriverenze e stravaganze del poeta, il ritratto di un eroe decadente, triste e deluso davanti al grande peso della storia. Alessandro Barbero, nato a Torino nel 1959, è professore ordinario presso l'Università del Piemonte Orientale a Vercelli. È autore di diversi romanzi storici, tra cui Bella vita e Guerre altrui di Mr. Pyle Gentiluomo, Premio Strega, 1996, e Gli occhi di Venezia, 2011. Questa casa editrice ha pubblicato Federico il Grande, 2007-2017, Il divano di Istanbul, 2011-2015 e Alabama, 2021.
Numero catalogo 95346. Numero catalogo 95345. 1129 minuti. Ben Pastor, la sinagoga degli Zingari. Traduzione di Luigi Sanvito. Editore Sellerio. Genere romanzo giallo, poliziesco, noir, thriller. Lettore Filippo Ferretti.
Agosto 1942, marzo 1943. Martin von Bora, uomo tormentato e diviso, ufficiale tedesco dominato da un senso dell'onore che lo imprigiona, è sul fronte di Stalingrado. Ricevere l'ordine dal comandante supremo, generale Paulus, di indagare, in quanto agente esperto del controspionaggio, sulla scomparsa nella steppa, incidente, assassinio dei coniugi romeni Nicolae Tincu e Bianca Costin, venuti in visita privata alla quartier generale delle forze tedesche. L'ordine è strano sotto tutti i punti di vista, in un momento come quello, e i sospetti si infittiscono presto, quando scopre che i due romeni sono tutt'altro che ospiti banali, ma importanti scienziati che hanno collaborato con Enrico Fermi ed Ettore Majorana. L'indagine si trascina per mesi nel caos infernale dell'assedio. Bora trova l'aiuto e forse la vicinanza umana di un maggiore italiano, Amerigo Galvani, con il quale intravede nel delitto una complicata catena che lega e confonde guerra, interessi privati, spionaggio di alleati e di nemici. Ma tutto affoga in un teatro di ferocia che a Martin appare ogni giorno che passa più catastrofico e rivelatore, e lascia in lui molto più che una delusione, un senso di nulla. Le tante avventure del detective dell'Abwehr Martin von Bora, un aristocratico spirito d'artista chiuso dentro la divisa della Wehrmacht, un uomo giusto, costretto da un perverso giuramento di fedeltà, corrono dalla guerra di Spagna alla fine della Resistenza e spaziano dall'Aragona all'Unione Sovietica. Romanzo dopo romanzo vanno narrando in chiave poliziesca con un'esattezza che conosce gli umori dei comandanti così come le smorfie dei cecchini. La Seconda Guerra Mondiale, vissuta da un altro, estremamente solitario, punto di vista. Gialli con all'interno un lacerante quesito storico-morale. Ben Pastor, BenPastor, nata a Roma, docente di scienze sociali nelle università americane, ha scritto narrativa di generi diversi con particolare impegno nel poliziesco storico. Della serie di Martin Bora, Sellerio ha già pubblicato Il Signore delle Cento Ossa, 2011, Lumen, 2012, Il Cielo di Stagno, 2013, Luna Bugiarda, 2013, La Strada per Itaca, 2014, Caput Mundi, 2015, I Piccoli Fuochi, 2016, Il Morto in Piazza, 2017, La Notte delle Stelle Cadenti, 2018 e La Canzone del Cavaliere, 2019.
Numero catalogo 95345. Numero catalogo 95343. 208 minuti. Christine Noslinger, Il bambino sottovuoto. Età di lettura da 8 anni. Editore Salani. Genere libri per ragazzi. Lettore Antonella Ciocca.
Uno dei primi prodotti di una fabbrica sperimentale viene recapitato alla signora Bartolotti, donna nel fiore degli anni, non eccessivamente amante dell'ordine, con le unghie delle mani laccate di azzurro e quelle dei piedi verde pisello. Basta versare nel barattolo una soluzione nutritiva e il nanetto grinzoso rannicchiato là dentro diventa un bel bambino di 7 anni, affettuoso, gentile e ben educato. Ma la fabbrica ha inviato il pacco al destinatario sbagliato e vuole indietro il suo prezioso prodotto. Come fare a rendere Marius irriconoscibile? Forse peggiorando un po' le sue buone maniere? Divertentissimo e scanzonato. Questo è un libro che fa anche riflettere. Siamo proprio sicuri che essere assolutamente perfetti sia sempre la soluzione migliore? La Nöstlinger lo sa. E forse è proprio per questo che ha vinto il premio internazionale Hans Christian Andersen, considerato il Nobel della letteratura per l'infanzia. Christine Nöstlinger. C-H-R-I-S-T-I-N-E. N-O con umlaut. S-T-L-I-N-G-E-R. È nata nel 1936 a Vienna ed è stata una delle scrittrici più scanzonate di sempre. La sua mamma, che era anche la sua maestra d'asilo, la metteva sempre in castigo fra i cattivi. Ha fatto la giornalista e ha frequentato l'Accademia di Belle Arti, sperando di diventare pittrice. Quando si accorse che sarebbe rimasta un'artista mediocre, ne fu così sconvolta che, come lei stessa ha scritto, prese marito, ebbe due figli e cominciò a scrivere per bambini. Ha scritto più di una ventina di libri, tutti premiatissimi e tradotti. Per il complesso della sua opera ha ricevuto nel 1984 il premio internazionale Hans Christian Andersen. È morta nel 2018.
Numero catalogo 95343.
Avete ascoltato? Libro parlato novità. Mensile gratuito di informazione libraria delle opere registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato per gli iscritti al servizio del Libro Parlato.